un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Non mi moleste mosquito. Why don't you go? Non mi moleste mosquito. Just let me eat my burrito. Non mi moleste mosquito. Why don't you go home?
Abbiamo scomodato anche i Doors. Non mi moleste mosquito. Questa è la Zanzara. 800 24 00 24. Parenzo, hai sentito?
Come no, bonjour à tout le monde.
Non mi moleste mosquito. I Doors, è fantastica. Non voglio fare una nuova gara per la sigla della Zanzara. Non la voglio fare, voglio decidere io alla fine in maniera dittatoriale quasi. Però, dagli ascoltatori vengono dei suggerimenti. Questa non è farina del nostro sacco, lo dico chiaramente. Gli ascoltatori ci suggeriscono cose fantastiche. Io non la conoscevo, io sono ignorante musicalmente in maniera spaventosa.
Non sembra strano.
No, sono ignorantissimo. Tutto mi viene dai miei collaboratori, dagli ascoltatori. Non mi moleste mosquito, i Doors, fantastica. Molto adatta a questo programma. Sai, caro Davide, io non posso sopportare i politici che erano colombe, diventano, non dico avvoltoi, insomma, diventano feroci, diventano improvvisamente molto duri. Cioè, se uno è Grillo, se uno è Di Pietro, va bene, no?
Te l'aspetti, lo sai.
Enrico Letta, voleva fare un governo con Tremonti premier. A un certo punto ha detto, io non avrò il coraggio di dire ai miei figli che nel 2011 c'è ancora Berlusconi. Anche lui ha usato i figli. Oggi a Repubblica, sentite, siamo in guerra. Andiamo.
Vorrei che fossimo un po' più americani in questo momento. Cioè, in questo momento siamo in guerra, ecco, siamo in guerra. E c'è il comandante in capo. E quando c'è il comandante in capo e siamo in guerra, il sostegno al comandante in capo è parte del tuo essere cittadino.
Ma dov'è la guerra, Letta? Dov'è la guerra? Di cosa stai parlando? Di cosa sta parlando?
La guerra.
Siamo in guerra con chi?
Come la guerra.
Chi lo diceva, la guerra come la guerra?
Chi era?
No, ma che Mitterrand?
Chirac? No, quello
no,
prima.
No, la guerra come la guerra. Che? Non mi ricordo.
Sì, aspetta che chiedo qui a Paolo Zeri. Chi è che diceva la De Gaulle.
A chi hai chiesto, Parenzo? A chi hai chiesto?
No, a Paolo Zeni, che è ragazzo colto, simpatico, spirito.
E non ce lo presenti?
Sta scarrozzando nel nord-est.
Ah, ecco. Dove ti trovi in questo momento?
In questo momento mi trovo tra Treviso e Padova. Sono a 20 km da Padova, alle 19.55 ho un treno per Roma.
No, ma non si sono stufati già di questi tuoi giri, gli imprenditori?
Domani ho una riunione alla 7 con l'ottimo Telese. Che fine ha fatto Telese? Non lo sento più.
È in un convegno fino alle 20. Ha detto che dopo. In un convegno fino alle 20, non lo so. Dopo me lo faccio spiegare.
De Gaulle, vero? Che gas pazzesco.
Sì,
sono veramente una capra. Sono no, è vero, non mi veniva il nome De Gaulle.
De Gaulle, alla guerra come alla guerra. Una cosa sulla guerra diceva anche Jacques Prévert. Credo che una cosa sulla guerra come, la, come un Connery. Una stupidaggine. Moschito ancora, i Doors. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24.
Non mi moleste moschito.
Il signor Gianni da Pesaro ci ha chiamato, eccolo qui. Signor Gianni, prego.
Buongiorno.
Stasera voglio dare grande spazio agli ascoltatori, che abbiamo un po' trascurato nelle ultime settimane, vero Parenzo? Questa sera molti ascoltatori.
Ottimo, più ascoltatori, meno Giovanardi, perfetto.
Però abbiamo più ascoltatori, meno Giovanardi.
No,
dopo la performance di ieri di Giovanardi.
Devo urinare un attimo, quindi bisogna fermarsi.
Vai a fare il test. Anche per te arriva il test, anche per i privati e non solo per il pubblico. Quando farai
io lo faccio in diretta. Propongo di fare il test in diretta.
Il test antidroga in diretta per i conduttori.
Girato di spalle per non dare troppo scandalo. Ma ti assicuro che se guarda, lo prometto a te e ai radioascoltatori della Zanzara. Se questa roba qui diventa legge, registralo, perché ti giuro che lo faccio. Mi giro di spalle e faccio il test antidroga in diretta.
Ah, il test antidroga in diretta, va dai, insomma, sei un provocatore. Con Giovanardi studio, magari, invitando Giovanardi.
Beh, per forza, poi qualcuno sarà lì a dare anche la scrollatina, qualche infermiera, non lo so.
Adesso non scadere in queste volgarità, poi ci dicono che siamo volgari, che la Zanzara è cambiata, che è un cabaret, che non si discute più, eccetera.
No, scusate.
Signor Gianni.
Sono qua.
Dica.
Ecco, io volevo intervenire a proposito della Lega, anzi, però prima vorrei fare un'osservazione. E le chiedo quando farà una puntata dedicata al ponte sullo stretto, di cui non abbiamo più notizie, auspico la costruzione da...
Vabbè, ma non è un argomento, insomma, di quelli, no, che scaldano in questo momento. Di cosa ci voleva parlare lei, Gianni?
Ecco, io da ex simpatizzante leghista sono abbastanza arrabbiato con questa dirigenza e mi ha fatto molto specie la frase pronunciata da Bossi riguardo a Verdini, definito un democristiano di M, no? Ecco,
sì,
non voglio dire parolacce, insomma. Ecco. E leggendo anche l'articolo dell'altro giorno su Repubblica, sul familismo della Lega, ecco, io sono così preoccupato e arrabbiato, perché mi sembra che proprio la Lega stessa stia prendendo una deriva democristiana.
Ma guardi, non è una deriva democristiana. No. Il signor Parenzo, che è qui con noi, conosce molto bene la Lega. La Lega ha due facce, quella insomma della battaglia, della lotta, del federalismo, ma anche quella dell'occupazione in maniera anche molto, no, scientifica,
laica,
laica del potere, ma non c'è niente di strano, solo che uno non può rivendicare purezza, no, quando poi fa le stesse cose degli altri, o sbaglio?
Mi sembra che sia una contraddizione.
Ma no, c'è una contraddizione quando uno insulta i democristiani come se fossero, capito, il male assoluto, Parenzo.
No, ma infatti è così. Cioè, quando la Lega con candore fanciullesco e assolutamente democristiano dice, ad esempio, nella questione del governo delle banche, noi rivendichiamo un diritto di nominare i nostri uomini nelle fondazioni bancarie, e pensiamo alla battaglia che il sindaco di Verona sta facendo su tutta la vicenda di Unicredit, e con orgoglio rivendicano il diritto della politica di nominare i propri uomini negli enti pubblici, beh, è una cosa che altri partiti non fanno più, perché se ne vergognano. Perché o si sentono inadeguati o hanno paura di questa, come dire, di questa forza della politica nel pubblico. Loro invece sono gli unici che oggi con orgoglio riescono a rivendicare, e addirittura noi vogliamo i nostri uomini lì,
perché
vogliamo decidere, come faceva il vecchio PC. Io ricordo un'intervista meravigliosa di Minoli a Berlinguer, quando Minoli chiese a Berlinguer: scusi, lei con il suo potere che cosa vuole fare? Lei ha paura del potere? Che pensa del potere che ha? E Berlinguer candidamente risponde: io ho poco potere. Io voglio avere molto più potere, perché voglio incidere nei processi di trasformazione della società. La Lega sta facendo la stessa cosa, cioè non ha paura del potere, anzi lo rivendica, lo vuole.
Però poi non bisogna pubblicamente dire che il potere fa schifo, partiti facevano.
Il potere, se usato bene, serve per incidere, per cambiare le cose.
Allora
hanno l'orgoglio delle nomine, tra l'altro, che è una cosa pazzesca, che oggi non nessuno, no? Si nascondono tutti, dici: tu hai nominato quello lì? No, io no, mai. Loro dicono: sì, noi abbiamo nominato quello lì. Dove? Pedemontana, dove? In banca, dove? E loro fanno così.
Senti, c'è un interrogativo che ormai mi assilla, anche se la risposta è abbastanza facile, da ieri. Chi è il vecchio politico democristiano evocato da Nicky Vendola nell'intervista di Iene e poi anche ieri qui alla Zanzara?
Un gay può diventare presidente del Consiglio?
Lo è già stato.
Chi?
Non lo dirò neanche sotto tortura.
Di che partito era?
Democristiano.
Io penso che il diritto di ciascun individuo sia quello anche a un'estrema riservatezza. L'unica cosa che io non ammetto è che chi vive con questa riservatezza una condizione come quella non si erga poi a paladino di una certa idea di moralità.
Oggi, in un articolo sul Corriere della Sera di Fabrizio Roncone, Enzo Carra dice: con Benigno Zaccagnini, che doveva essere eletto segretario, e con i vecchi potenti centristi del partito come Fanfani, che diedero battaglia, ricordo un congresso, intervennero anche i Dorotei, Mariano Rumor ed Emilio Colombo, salutati da salve di fischi, e che alcuni delegati soprannominarono per l'occasione le sorelle bandiera, prendendo spunto dal trio comico e musicale che Renzo Arbore aveva lanciato con successo nella trasmissione televisiva l'altra domenica. Un vecchio cronista parlamentare forse ci può aiutare. Francesco Pionati, buonasera.
Caro amico, buonasera a te.
Riprendiamo tra poco dopo il traffico, perché vogliamo da te che ci sveli questo arcano. Tu, vecchio conoscitore della Democrazia Cristiana, in particolare quella del Sud, ma non solo, chi è questo politico democristiano che è stato presidente del Consiglio e che era gay?
Non me moleste moschito, non me moleste moschito.
Riprendiamo con la Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24. Diversi ascoltatori scrivono Colombo, Emilio Colombo, c'è scritto su Wikipedia. In realtà, innanzitutto, Wikipedia non è sempre affidabile. Poi Wikipedia riprende un articolo di Eugenio Scalfari del 2007, in cui Scalfari scriveva nero su bianco che c'era un problema. Insomma, c'era Emilio Colombo come omosessuale, eccetera, eccetera. Un altro ascoltatore, anche Spadolini, era gay. Vabbè, insomma, voci e SMS di questo tipo. Pionati, lei ne sa qualcosa?
Ma diciamo che gli ascoltatori che hanno scritto dicono cose note, abbastanza note, anche se ovviamente il diritto alla riservatezza e la mancanza di esperienze dirette ci costringe a non poter accettare. Però diciamo che questo era il nome che circolava. Peraltro, dal mio punto di vista, ho sempre considerato i gusti sessuali di una persona assolutamente ininfluenti sulla propria resa, anzi a volte anche positivo che ci sia una non discriminazione verso chi governa il paese.
Beh, certo, su questo
non vedo assolutamente il nesso. Si può essere un ottimo presidente del consiglio di regione gay e un pessimo presidente del consiglio, un ladrone che invece è un perfetto eterosessuale.
E questo, certo, e questo va benissimo. Però Pionati, adesso non mi sia diplomatico, voglio dire, Parenzo, qual è la cosa? Non è che la cosa sia per carità, insomma, di particolare interesse, però siccome l'ha sollevata Vendola questa questione, c'era un politico democristiano che è stato gay presidente del consiglio, chi era? Insomma, Pionati,
non è che io ho la certificazione, né ho, però credo che insomma, si è detto sempre negli ambienti parlamentari e paraparlamentari di questa tendenza personale, e quindi come ha scritto Scalfari, come hanno scritto i suoi ascoltatori, così è. Io ripeto, non sono un anagrafe sessuale dei politici, quindi
Poi all'epoca,
però diciamo che è un dato diciamo noto, pubblico e molto diffuso, che però ovviamente non ha nessun riscontro oggettivo. Peraltro ripeto, non vedo nulla di male se la cosa fosse così.
Diciamo che le cose prima non diventavano pubbliche, no, Parenzo?
Ma io ho sentito questo, ho sentito prima tutto il dibattito sul potere, la gestione del potere, chi finge di essere una vergine vestale e poi gestisce. La politica si fa per conquistare e gestire il potere, se no uno sta a casa e fa la vita di famiglia, fa la propria professione. Quindi è veramente un'ipocrisia immaginare che ci sia un modo di gestire il potere più pulito di un altro. C'è un vecchio detto di Nenni molto interessante, soprattutto in questo periodo.
Qual è il detto di Nenni?
Diceva Nenni, c'è sempre un puro, più puro che ti è pura. Si comincia a cacciare la storia di chi è più puro degli altri, si troverà sempre una vergine vestale che dice che noi invece siamo impuri. La realtà è che il potere ha dei meccanismi di gestione universali che ovviamente possono essere mitigati. La cosa veramente inaccettabile è la gestione del potere a fini personali.
Vabbè, questo è chiaro, ma importante anche.
È chiaro che il potere deve fare delle scelte. Cioè, chi sta in certi posti deve nominare altri esseri umani a capo.
Diciamo che la politica dovrebbe anche allontanarsi di più rispetto a certe decisioni, questo è un altro discorso.
Sì, però quando parliamo per esempio di nomine che spettano proprio per legge, per diritto pubblico a chi gestisce il potere, non è che quello può omettere l'atto d'ufficio. Presidente di regione deve nominare per esempio i responsabili delle ASL.
Ecco, io la politica non dico sulla gestione generale, ma insomma per esempio nella sanità la terrei, non dico totalmente strana.
La sanità, come purtroppo si sta vedendo in questi giorni, transita il 70% delle risorse,
appunto.
Che sono miliardi e miliardi.
Senta Pionati, una risposta risposta.
Sentendo Pionati, adesso sì. Tu mi dici che ne riconosco la voce, mi sembra di sentire De Nita da giovane, faccio un grande complimento a
io la ringrazio. ringrazio l'ascoltatore, magari,
guarda, De Mita da giovane Pionati parlava ancora come adesso, in realtà, cioè molto più
un attimo,
non vi accavallate, non si capisce.
Poi da vecchio ha avuto un po' di declino che io non condivido. Però
senta, Pionati, un flash proprio. Mi dica la verità, questa cosa di Giovanardi del test antidroga ai conduttori TV è o no una stronzata? Io la definisco una solenne stronzata, mi dica la verità.
Mi permetto di concordare, quindi è un clima esattamente opposto a quello di tolleranza a cui io tendo. La politica deve essere laica, deve essere leggera, questi test sono assolutamente, tra l'altro, aggirabili, quindi non vedo, quello che a me interessa è che il conduttore non sia inibito nella propria attività perché ha assorbito droghe prima di andare in onda. Poi adesso è tutto secondario, ognuno deve fare bene il proprio lavoro, pubblico o privato che sia. Poi quello che fa quando non esercita la propria attività sono affaracci suoi, se, ripeto, questo non influisce negativamente sulle proprie attività.
Senta Pionati, a lei il digiuno di Minzolini piace o no? Velocemente, proprio in un flash.
A me piace perché il problema
che cos'è che le piace?
Anche in questo caso non bisogna essere ipocriti, è un DG1 che si è sempre orientato in base alla nomina politica di chi lo dirige, quindi era prima sbilanciato a sinistra quando c'erano Volcic e altri direttori di sinistra, adesso è orientato sul centrodestra perché è stato nominato.
Ma non è un po' troppo, troppo orientato sul Presidente del Consiglio oltre che sul centrodestra?
Ma guardi che anche la gestione della sinistra con i dati dell'Osservatorio di Pavia faceva vedere uno strapotere del Presidente del Consiglio, una strapresenza. Il problema è che, a prescindere da chi governa,
Parenzo dice che spariscono le notizie, ogni tanto si danno.
Questo onestamente mi sembra eccessivo. Qual è la notizia che è sparita? Se me lo dici.
Beh, ad esempio su tutta la vicenda Mills, lì voglio dire anche il titolo che è la
vicenda Mills, attualmente mi pare che sia sospesa.
Ha dovuto fare una smentita clamorosa, voglio dire, su quella vicenda.
Incidente di percorso, cioè, tenga presente che il TG1 fa 10 edizioni al giorno tutti i giorni, quindi stiamo parlando di 3.600 edizioni l'anno, quindi ci vuole, è del tutto inevitabile.
Senta Pionati, un attimo solo, fermatevi ragazzi, non capisco niente, fermatevi un attimo. Allora, siccome abbiamo un minuto e mezzo, io voglio capire da Pionati perché considera Casini il vero ribaltonista.
In Sicilia che sta facendo? Sta portando una maggioranza non eletta dagli elettori al potere e in Italia ha fatto tre tipi di alleanze. A Casini piace vincere, è come quando uno gioca la tripla al totocalcio, non puoi sbagliare.
Okay, anche lei è stata eletto con l'UDC e poi ha votato la fiducia a Berlusconi, però.
Esattamente, ma non ho ottenuto nulla in cambio.
Vabbè, lasci perdere, però ha fatto la stessa cosa.
L'ho fatto perché prevedevo quello che sta succedendo, cioè che l'UDC, che è un partito storicamente di centrodestra, si sta spostando sul centro-sinistra.
Ho capito, però anche lei è stato eletto all'opposizione vota la fiducia.
Di essere ribaltonista, ho detto che se lui accusa gli altri di andare con il cappello in mano, lui di cappelli in mano ne ha due, perché una volta va da Berlusconi e una volta da Bersani, quindi è un terreno sul quale non penso gli convenga andare, perché appunto lui fa delle alleanze solo di carattere utilitaristico.
Ma lei voterà la fiducia il 29?
Dimmi. Io lo sto votando da un anno io ho detto oggi in un'intervista al giornale che lo avrei fatto anche se il governo fosse stato di centro-sinistra, perché per essere chiari, e diciamo un pochino come quando mi hai consentito gentilmente di fare delle piccole note alla Zanzara,
poi proseguiremo.
Sì, voglio dire, oggi in questa situazione la scelta naturale era quella del voto, come dice la Lega. Nel momento in cui c'è un assetto per cui non possiamo andare al voto perché è capo dello Stato, i problemi del paese, o il governo ha una maggioranza che gli consente di governare, oppure questo
però
paese.
No, non ci credo che lei avrebbe votato la fiducia al centro-sinistra, non ci credo.
No, ti posso assicurare.
Parenzo, ci credi? Ci credi, Davide?
No, ma neanche.
Basta con questo, c'è troppo casino. Giornale radio delle 19, giornale radio. Siamo siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24, sempre in collegamento dal profondo Veneto, non dal profondo sud, David Parenzo.
Eccolo.
Dove
qua,
ti trovi adesso? Dove ti trovi?
Sono arrivato ora al Club Eurostar, binario 1 di Padova.
E da Padova dove ti dirigi?
A Roma. Arrivo in nottata, domani mattina a Telese.
Benissimo. Telese cosa? Okay. Domani mattina?
Un po' di cura Telese, in redazione, per In Onda.
Ah già, certo, perché avete l'esordio, no?
Abbiamo il debutto
sabato.
Sì,
va bene, debutto. Seguiremo. Intanto i titoli del TG3.
Campionati dove finito?
Dopo un lungo braccio di ferro con gli azionisti, Profumo si dimette da amministratore delegato di Unicredit. La Lega ora fermare i libici. Napolitano inaugura l'anno scolastico e torna sulla spesa pubblica. Bisogna riconoscere priorità alla ricerca e all'istruzione. Il voto sull'uso delle intercettazioni di Cosentino torna all'attenzione nella maggioranza, in bilico la nuova giunta in Sicilia. Marini al TG3, la direzione di giovedì dovrà fare chiarezza sul documento dei 75. Beltroni, discutiamo senza drammatizzazioni. Indagato Gotti, presidente della Banca Vaticana per violazione della normativa europea antiriciclaggio, perplessità del Vaticano. Continuano le espulsioni dei Rom dalla Francia, al TG3 la rabbia, la disperazione nelle misere periferie di Bucarest. A pochi mesi dalla scomparsa di Raimondo Vianello è morta a Milano Sandra Mondaini, malata da tempo, non è riuscita a superare la morte del marito.
Parenzo, Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, in un'intervista a Chi, senti cosa dichiara. Vespa mi chiese perché mi ero messa i pantaloni, così mi salutò prima della registrazione della puntata. L'unica volta che sono andati in trasmissione dalla Vespa, mi ha salutato dietro le quinte prima della registrazione, dicendomi: perché sei venuta in pantaloni, non potevi mettere la gonna? E qui ci saranno di nuovo le polemiche su Vespa, sul décolleté di Silvia Vallone, eccetera eccetera. Sentiamo anche i titoli di Sky. Tu mi stavi chiedendo dove è finito Pionati, si è disperso a Montecitorio, è rimasto lì a Montecitorio. Comunque, sai, i voltagabbana sono sempre gli altri, no? Invece quelli che durante la legislatura passano comunque da un partito di opposizione come l'UDC al governo, non sono considerati voltagabbana dai governativi, naturalmente. Sky TG24.
Unicredit, Profumo si è dimesso, CDA straordinario per la resa dei conti.
Cosentino, maggioranza divisa sulle intercettazioni, domani i finali decideranno sul voto.
Norme antiriciclaggio, indagato il presidente dello IOR, perplessità e stupore dal Vaticano.
Erano coniugi i due cadaveri nel Garda, fermato il figlio, avrebbe confessato.
Donna uccisa a Napoli, fermato il fratello dell'uomo denunciato dalla vittima.
Addio a Sandra Mondaini 5 mesi dopo la scomparsa di Raimondo Vianello.
Un nuovo fenomeno osservato nei laboratori del CERN, forse la materia del Big Bang.
Tragedia sfiorata in Brasile, le immagini del crollo della tribuna di un autodromo.
Macario addio, Veronica Lario lascia il castello ma resta a Monza all'Hotel de la Ville.
Revocato lo sciopero dei calciatori, domenica si gioca, niente partite per la Befana.
Molti ascoltatori, Parenzo, hanno scelto questa canzone, però, dei Ridillo, dei mitici Ridillo, Zanzara Party. Tra l'altro ci hanno segnalato che i Ridillo sono dei nostri affezionatissimi ascoltatori e li salutiamo, e chissà se da qui a, non so, a un mese ci faranno, no, questo regalo.
Ma che quota sei ormai di musiche che rievocano, che hanno dentro il loro testo la parola Zanzara? Esatto.
Credo un 8-10, ma ce ne sono molte di più, sicuramente molte di più. A proposito di Veronica Berlusconi, di Veronica Lario e di Silvio Berlusconi, leggo da Radio Courage, si sta per solo 24 ore, l'accordo tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario per la separazione si sarebbe arenato su uno scoglio di 1,8 milioni di euro all'anno, tanto offerto secondo quanto ha preso il presidente del consiglio ormai ex first lady per il mantenimento della villa Belvedere a Macherio, oltre all'utilizzo della flotta aerea personale. Veronica Lario avrebbe rispedito al mittente l'offerta giudicandola incongrua, e questo
incongrua, certo,
avrebbe fatto saltare l'accordo di massima raggiunto tra i due nel maggio scorso. Questo prevedeva un assegno mensile per Veronica Lario di 300.000 euro, oltre all'usufrutto su Villa Belvedere a Macherio e da definire appunto le spese di mantenimento della stessa residenza. Il premier ha fatto la proposta per il mantenimento della residenza di 1,8 milioni di euro, giudicata incongrua. 1,8 milioni di euro per mantenere Macherio.
Beh, lì sai, ci sono spese di giardinaggio.
Ci sono delle grandi spese, certo.
Beh, ci sono spese, sai, adesso noi possiamo fare della facilissima ironia, ma voglio dire.
No, è vero, ma è una roba del genere.
Sono spese
enormi.
L'acqua, luce, gas. Adesso io ho 90 metri quadri, spendo un sacco di soldi di luce, perché mia moglie tiene sempre le luci accese, e immagino la signora Lario qualche salone illuminato lo terrà, no?
Sicuramente.
Quindi, costi,
credo che luce e gas non siano i costi maggiori,
credo.
A 20 dipendenti, per esempio, Macherio, 20 dipendenti.
Bellissimo, tu ti immagini cosa vuol dire avere una casa, tu per tenere una casa devi avere 20 dipendenti, meraviglioso, cosa, no?
Secondo me
devi fare una società per gestire i dipendenti che ti puliscono la casa.
Noi non saremo in grado, diciamo la verità.
No, assolutamente.
Anche se avessi i soldi non sarei in grado, cioè non sarei proprio in grado di farlo.
So neanche gestire le bollette se non ci fosse il RID, io figurati. No.
Cristoforo, provincia di Messina, 800 24 0024, Zanzara Party. Bel nome, sì, Cristoforo.
Eccomi qua.
Dica.
Aprile 1967, al Teatro Massimo Bellini di Catania si doveva dare La Sonnambula di Vincenzo Bellini. Una delle principali è quella del basso. Direttore, il magnifico direttore Vittorio Gui.
Sì.
Tutti noi melomani aspettavamo Vittorio Gui a Catania, e sapere che non viene, perché il basso era una persona notoriamente senza voce, ma era un politico di nome.
Scusi un attimo, Cristoforo, perché la sentiamo male. Chi era il basso?
Il nome del basso non lo faccio, perché non so se è ancora vivo.
Ma perché ci sta raccontando questa cosa?
L'ho vissuto in prima persona e poi ho messo i manifesti a lutto a Catania. Il direttore d'orchestra è Vittorio Gui, il quale non viene e mi dice telefonicamente: guarda che questo basso è un cane, e io non vengo. Vado a parlare col sovrintendente, il quale mi dice: ma come, non sai che il basso è l'amante di Mariano Rumor?
Ho capito, il basso era l'amante di Mariano Rumor, secondo quello che le hanno raccontato, Cristoforo. Dunque,
certo,
una cosa derelato.
Certo, per l'amor di Dio.
Dunque, secondo lei alla questione posta da Vendola, che ricordiamo era questa:
un gay può diventare presidente del consiglio?
Lo è già stato.
Chi?
Non lo dirò neanche sotto tortura.
Di che partito era?
Democristiano.
Lei risponde: Mariano Rumor.
Ma che tra altre cose era un ottimo politico, attenzione.
No, ma questo che c'entra? Questo non è in dubbio, insomma.
Vendola io non lo voterei mai, però Vendola può fare benissimo il presidente del consiglio.
Beh sì, certo, ma non c'è dubbio, non è certamente l'essere omosessuale che rappresenta un problema. Antonio Di Pietro.
Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno.
Come
che mi dà spazio?
Come
mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione? Scusa.
Ma quando mai?
Io la vedo sempre.
Ma quando mai?
E ieri era a 8:30 e poi a Porta a Porta della serie Non sono mai in televisione. Si schiaffeggia tra l'altro a 8:30, credo, parlando di PD e grillini in Piemonte. Sentite.
Se il centro-sinistra fosse stato all'altezza della situazione, vinceva in Piemonte.
Sì, ma...
se quelle persone hanno votato Grillo e non hanno votato il centro-sinistra, perché il centro-sinistra non è stato capace di dare serenità e sicurezza all'elettorato. Non criminalizzate quell'elettorato, non criminalizzate Grillo. Guardate in faccia che cosa avete fatto in Piemonte.
Onorevole Di Pietro,
se non siete stati capaci di rivincere nonostante stavate al governo. E quindi menatevi da solo, non menate a Grillo.
Onorevole Di Pietro, non c'è bisogno di urlare. Intanto siamo noi due che la stiamo ascoltando.
È davvero. E davvero a un certo punto si è menato da solo, si è dato gli schiaffi come per dire: se non siete stati capaci di vincere, menatevi da soli.
C'ha ragione,
certo.
L'elettorato, se ha votato Grillo, lì è vero, hanno fatto i grillini, hanno fatto vincere Cota. Hanno scelto di votare non per l'Abresso.
Versus Fini, sentite che incombe un po' sullo stesso elettorato, secondo alcune analisi, quello finiano e quello di Pietrista.
io ritengo in questo momento più colpevole Ponzio Pilato dei Finiani che Erode dei Berlusconiani. Tanto per chiarirci, perché quello almeno è talmente pieno di sé che è convinto pure di fare bene. Ma tu che hai capito che quello fa male e vai insieme a quello che fa male, sei uno che c'ha la scarpa bucata.
E questo era Di Pietro, ma ne abbiamo anche per Beppe Grillo. Allora Parenzo, tu sai che io mi appunto qui sul petto il fatto che Beppe Grillo abbia detto non voglio dare un'intervista a Cruciani.
Non parlo con quello lì, non parlo con quello.
Com'è che fa Grillo, scusa?
Non parlo con quello lì, un cretino, non parlo con la Zanzara, non mi interessa parlare con certe persone, non mi interessa, vaffanculo, non mi interessa.
Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sì, no, non mi interessa.
Come mai?
Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non per posso... lei una intervistina così volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, non le dico il mio, non lo voglio neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così.
Ma noi invece seguiremo con molta attenzione la Woodstock di Grillo e a un certo punto l'ho visto, credo che l'abbia mandato anche sul suo sito, intervistato da una televisione che è olandese. E di Berlusconi, questa è la grande idea di Grillo, la strategia del puttaniere, una cosa tra l'altro molto originale, sentite.
Berlusconi ha inventato una cosa strategica in politica. La strategia del puttaniere, inserire escort dentro situazioni molto fiscali, capito? Parli del mondo, il G8, il G20, sei lì tutti i G20, tutti con la giacca e la cravatta, perché il G20, l'economia, il PIL, l'inflazione, la Banca Mondiale, e sei una strafiga che fa ciao, come stai? E rovescia tutti i concetti, e questo è un virus terribile.
Come comico è ancora formidabile, eh?
È divertente,
formidabile. Com'è che fa Grillo che tu sei un imitatore?
Non mi interessa parlare con Cruciani, non mi interessa niente. C'è neanche come definirla quella persona. Vaffanculo, vaffanculo! Tu Grillo parla, che parli alla gente, ma chi t'ha invitato, ma chi t'ha pregato, sei un profeta.
Non accetto più da questa gentaglia che per 20 anni ha mangiato con sovvenzioni governative i loro giornali sovvenzionati dal governo, che l'unica prova che hanno fatto contro Berlusconi è le 10 domande a Berlusconi. Come scopa Berlusconi, come ce l'ha Berlusconi, quante volte lo fa Berlusconi, come eiacula Berlusconi. Queste sono le domande della grande sinistra, dei grandi giornali. No, e ripeto il mio no determinato a questa gente. Dobbiamo mandarli a quel paese, si può dire. Noi abbiamo fatto il movimento del vaffanculo, quindi vaffanculo a tutti.
Parenzo, questo è il grande programma di Grillo, mandare a quel paese anche Repubblica, chi ha fatto le domande, tutti, cancelliamo tutti, tabula rasa.
Ti... programmi per rimanere sempre nell'ambito.
Tipo Pol Pot,
francese.
No? Tipo Pol Pot.
Vaffanculo, io che cosa dire, vaffanculo. Di cui parli tanto, ce l'abbiamo dentro, si vende nei negozi. E Putin nel lettone, vedi, si scambiano i lettoni, quando si incontrano si scambiano esperienze. E quello che vince è quello che poi racconta la barzelletta nei momenti più fiscali, quello che parla di figa nel momento in cui si parla di economia, smonta dall'interno perché è un cabarettista di origine il nostro psiconato.
Ma perché non vuole venire ospite da noi, Grillo? Mi scusi.
Non vengo a parlare, non mi interessa di parlare con lei, non mi interessa niente.
Ma cosa le ho fatto? Cosa le ho fatto?
Ma lei è un servo, lei lavora per un giornale pagati, del radio, tutto, vaffanculo! Tu Grillo parla, che parli alla
gente, ma chi t'ha invitato, ma chi t'ha pregato? Noi siamo un virus terribile. quando uno straniero viene in Italia, per esempio Sarkozy sta un po' in casa di questo che abbiamo noi come primo ministro, questo chiamatelo, lo conoscete bene, l'innominabile, e beh, torna in Francia, che cosa fa Sarkozy? La prima cosa che fa dopo essere stato in Italia, vuol mettere come presidente dell'amministrazione pubblica suo figlio. E chi gliel'ha insegnata questa cosa qua? Non l'avrebbe mai fatto se non fosse stato in Italia prima.
E poi vuole trasformare Cesena in Woodstock, ma lasciamo perdere Cesena, che è una squadra di calcio bellissima, con Woodstock. Sentite, Grillo, cosa vuole fare?
Adesso non posso, sono qui al Club Eurostar, gli avventori mi stanno guardando malissimo perché sto... lei si chiama... Buonasera, vede che sono qui con un signore che...
Mi passi...
lei a Roma?
Chi è?
Sono in diretta con la Zanzara, posso passare un attimo al direttore Cruciani? Sì, ecco, c'è un avventore del Club Eurostar, te lo passo, sì, in diretta, non so cosa, sì, possa accadere.
Sì.
Eccoci. Eccomi.
Salve, buonasera. Conosce la Zanzara? So che non la conosce, però mi dica così.
Ma non è vero, forse ma la conosco perché il signore me ne ha parlato adesso.
Ah, solo per questo, per carità. Lei da Padova va a Roma, giusto?
Va a Roma.
Senta, ma questi Eurostar sì, funzionano o no? Lei li prende spesso?
Io li prendo spesso.
Funzionano o no? Come lo trova il servizio?
Non so, se lei mi dice, se devo dire che non funziona o no. Però
no, no, ma no, sto scherzando.
Non hanno, no, dunque, l'unico problema che hanno è che sono in ritardo. Ecco, non ho mai visto uno quasi arrivare
addirittura,
secondo,
addirittura.
È tardato il minuto, però devo dire, non ho mai nemmeno visto ritardi eccezionali.
Lei di dov'è, mi scusi? Di dov'è?
Io sono di Roma.
Di Roma?
Un po' di Milano, un po' di Roma.
Che fa nella vita? Certo. Non diciamo nome e cognome. Poi non abbiamo...
No, ma non ha nessuna importanza, faccio il turo per etto.
Il tour operator.
Quindi no, comunque va abbastanza.
E di politica si interessa? No, non è, se non le chiede di politica si interessa?
Di politica mi interessavo, poi mi sono interessato.
Troppe chiacchiere.
Come credo tu.
Troppe chiacchiere, lei dice, in politica si fanno.
Un pochino, sì.
Grillo, le piace?
No, francamente no.
Che cosa c'ha?
Perché mi divertiva all'inizio, poi mi sembra
adesso
un lieve eccesso di demagogia.
Lieve, molto non lieve. Lei è molto diplomatico, fa il turno
bello. Non si risolvono così i problemi. Comunque tutte le cose funzionano come provocazione, poi un po' meno. Quindi non mi piace.
Grazie, mi passi il signor Parenzo.
Buon viaggio. Hai visto,
buon
direttore,
viaggio.
Uno spaccato di paese reale. Ti ho
passato. Beh, certo, è manager di un tour operator, una persona che lavora e che non passa.
Molto per bene.
E che naturalmente.
Dei miei vaffanculo, non capiva.
Ma era un'imitazione di Grillo. Woodstock Cesena, sentiamo.
Ce lo ricorderemo come quello che succede. Com'era Woodstock? Qual era lo spettacolo di Woodstock? Era, sì, grandi sul. E sconosciuti sul palco, ma la gente faceva il bagno nuda, che si rotolava nel fango, l'allegria, ecco, noi non ci rotoleremo nel fango, non gireremo nudi, ma sarà una, secondo me, una manifestazione di gioia, di propositi, di politica del futuro, ma politica con la P maiuscola.
Bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara in diretta dalla sala d'aspetto, anche se non è una sala d'aspetto, è la sala VIP dell'Eurostar.
No, non è VIP, è la sala Club Eurostar.
Insomma, un po' VIP è Club Eurostar, sì. Non è la sala VIP, diciamo, della Freccia.
No, ma io lo direi tranquillamente, ho anche la tessera VIP dell'aeroporto perché viaggio molto in aereo, ma in questo caso lei mi conferma, signora, no? Qui non è che date a tutti la tessera, lo date a chi viaggia molto, no, signora?
Certo.
Arriva, no, sto dicendo, a chi viaggia molto, dice. Non VIP.
No, che VIP? Chi viaggia molto? No.
Ha detto la signora.
Del club Eurostar di Padova. Sì, certo. E David Parenzo che è in collegamento. Fra poco Massimo Calearo, deputato dell'API, e chiederemo a lui se vuole votare la fiducia a Berlusconi, se ha davvero intenzione di diventare ministro dello sviluppo economico. In attesa di Calearo, che fra poco sarà in collegamento, dove andiamo? Marco da Reggio Calabria, da Padova a Reggio Calabria, passando per Milano, perché io mi trovo a Milano qui negli studi di Radio 24, davanti a Valeria Bernardi dietro il vetro, che dirige le operazioni anche musicali.
Grande Valeria Bernardi.
Marco.
Pronto, dottor Cruciani?
Sì, fino a prova contraria.
Buonasera, volevo solamente fare un breve intervento, anzi lo volevo porre sotto forma di domanda proprio a lei, perché la vedo molto liberale quando si tratta di argomenti che potrebbero farci fare delle grandissime figure
mi fermo qui senza continuare. Ma lei immagini un politico italiano che si reca all'estero, che faccia uso di stupefacenti e venga scoperto mentre è in missione per rappresentare il governo italiano.
Ma che vuol dire, Marco? Non ho capito. No, come fa a essere scoperto mentre è in missione per il governo italiano? Lei immagina una situazione irreale, che vuol dire?
Siccome il mio intervento era volto a dire che io sono contrario, io sono d'accordo a mettere il test antidroga a tutti coloro che siedono nel Parlamento italiano.
Ma che vuol dire? Ma come si fa questo test antidroga, Marco? Come si fa concretamente? Ma è una follia.
Le spiego,
una follia demagogica questa qua. Cioè lei come lo immagina? Ogni mese i deputati passano attraverso una sorta di...
Non è una cosa così.
Di urinatoio o di non so che cosa, il test dei capelli, un ufficetto preposto, che cosa? Come funziona?
Chi fa uso di cocaina, dottor Cruciani, non è che il problema si risolve in un...
Ma saranno fatti i suoi, Marco, se fa uso di cocaina, saranno fatti di quel politico lì, se poi lei dice l'attività legislativa è condizionata da questo, e chi se ne frega?
E mi dica se questa stessa persona poi si siede in Parlamento e deve votare una legge...
voterà sotto l'uso di cocaina, pazienza, succedono tante cose nella vita. Siccome non c'è... Ma sì, per questo l'Italia va a rotoli, mi scusi Marco. Marco, mi scusi. O uno immagina che su 630 deputati ci sono 630 cocainomani, gente in preda.
No, 630, però il test delle Iene sono uscite 30-40 persone che facevano.
Ma quando mai? Ma non è così.
Non è così,
Non è così. Ma quale 30-40 persone? Non diciamo stupidaggini. Marco, è impossibile fare un test frequente antidroga ai parlamentari, e anche se fosse possibile sarebbe ridicolo, ci faremmo ridere da tutto il mondo.
E invece è meglio tenerceli così che fanno...
Ma tenerceli così come? Come? Cioè tenerceli così come?
Coloro,
scusi,
che fanno uso di stupefacenti e siedono nel Parlamento, ce li continuiamo a tenere così, e
ho capito, ma è un nonsenso questa sua considerazione, è un nonsenso, perché è proprio sbagliata come costruzione. Cioè non, siccome non lo possiamo sapere chi fa uso di cocaina in Parlamento, e credo che il tasso sia comunque molto basso, perché in generale il tasso è basso rispetto alla popolazione italiana, anche quello sarà un microcosmo.
Visto la qualità dei parlamentari.
Vabbè, ma queste sono battute. Marco, su, queste sono battute.
Guardi, Cruciano, ma com'è possibile che ne sono battute?
Sono battute, visto il tasso, dipende dalla cocaina, sono battute. Il problema è uno solo: chi fa queste proposte sa benissimo che le fa per finire sui giornali, per farsi sbeffeggiare in radio, come abbiamo fatto ieri sera con Giovanardi. Queste proposte, per fortuna, non hanno nessun seguito. Anche i famosi test fatti dalla Russa, da non so chi altro, l'hanno fatti e poi se li sono dimenticati tutti, perché non frega niente a nessuno, non è un problema importante, è una stupidaggine assoluta. Non si può provare.
Umilia la politica, ma che roba è?
Ma poi non può provare nulla. Cosa può provare una cosa di questo tipo? Cosa può dimostrare?
Una volta c'è fatto una canna e allora non può legiferare. Ma che stupidaggine è?
Marco, io vorrei che lei si rendesse conto di questa cosa qua, però se non se ne rende conto va bene, perché da noi rispettiamo la sua opinione lo stesso, siamo qui proprio per...
Invece il contrario succede. Cioè, quando si avvicina anche per scherzo, pronto?
Sì, la sentiamo.
Quando si avvicinano anche per scherzo, per fargli, dice stiamo facendo il test, le persone si sottraggono.
E allora va bene, fanno bene a sottrarsi a queste cose, secondo me. Chi si sottopone è ridicolo. Chi si sottopone e va in televisione a dire ecco qua, ecco il mio capello, ho fatto il test, è ancora più ridicolo di chi si sottrae.
E perché io non mi posso sottrarre a questo test?
Ma lei si deve sottrarre perché è una invasione della privacy pazzesca, una cosa del genere. Se
perché
tu non
valutano le persone da questo, a me me lo fanno, non sono parlamentare. Sono un dipendente statale, faccio un certo tipo di lavoro, però mi dicono che devo fare il test antidroga.
Ma chi lo dice? Chi lo dice che lei deve fare il test antidroga? Chi lo dice? Marco, mi scusi.
Dottor Cruciani, non è che...
Ma chi glielo dice? Se lei guida un autobus e glielo fanno fare, se lei è un dipendente di un'azienda, cosa non glielo fanno fare? Mica obbligatorio il test antidroga, ma di che stiamo parlando?
È obbligatorio, nel mio lavoro è obbligatorio.
Quale? Che lavoro fa lei?
Io lavoro tra guido macchine blindate.
Ti credo che è obbligatorio. Alla fine, Parenzo, torniamo sempre là. È obbligatorio,
certo,
per chi
ma
faccia.
Le norme ci sono già, tra l'altro. Il fatto che dica che è obbligatorio vuol dire che intanto le norme ci sono già. È chiaro che chi ha una responsabilità di quel tipo è giusto che lo faccia. Ma se uno è all'ufficio postale, deve soltanto mettere due timbri e si è fatto una canna, viva Dio, poveretto, chi se ne frega. Deve mettere due timbri all'ufficio postale e fargli una canna.
Poi gli ascoltatori non reagiscono in questo modo. Ti fai, vero, rivolto a me? Ma di che
Ma poi sta moralità, ste crociate contro la droga, ma chi se ne frega?
Vabbè, 30 secondi, onorevole Calearo, buonasera.
Buonasera a voi.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce,
passa in blanco. Mañana yo soy stanco.
Preferisci questa, Parenzo?
Non l'ho sentita perché stavo cercando di capire se il treno è in ritardo o no. Chiedo
scusa. È in ritardo il treno?
23:13. No, no, è 23:13 arriviamo, giusto? Perfetto.
23:13 a Roma.
Sì. Vabbè. Se qualcuno vuol venire a prendere, qualche radioascoltatore della Zanzara.
Parenzo è senza. Beh, prendi il taxi, però, insomma, francamente.
Sì, no, posso anche prenderlo, certo.
Però dice, per risparmiare, appello agli ascoltatori della Zanzara. 23:13 arriva l'Eurostar da Padova. Se volete, cioè, Parenzo è riconoscibile perché è bruttino, c'ha degli occhialetti.
Naso adunco. Sono
perché...
un Gat Lerner in bello.
Adesso non ci allarghiamo,
no,
insomma.
Beh, un amico. Non
signor Calearo, lei conosce Parenzo? Sì, naturalmente.
Molto bene.
Com'è? È una persona intelligente, naturalmente, però è vero che è un Gad Lerner in bello, come dice lui?
Ma io spero di sì, ma nel senso che ho altri gusti, pertanto non faccio commenti su Parenzo.
Questo va bene, questo fa bene a ricordarlo, per carità, nessuno sospettava, anche se non c'è niente di male, per carità, abbiamo parlato per un'ora di politici democristiani gay, per cui non ci facciamo problemi. Senta, però, lei mi deve dire una cosa, signor Calearo, anche ieri... lei l'ha ribadito ieri da Gad Lerner in tarda serata e abbiamo gli audio a testimoniarlo anche. Però in un'intervista al Corriere della Sera del 16 settembre, dunque oggi che è il 21, dunque 5 giorni fa,
sì.
5 giorni fa c'è un virgolettato. Il virgolettato, Fabrizio Roncone è giornalista affidabile, insomma, certamente non virgoletta cose non dette, almeno mi sembra. Lei avrebbe detto, diciamo così, io non sono tra quei 20 che si vendono o avrebbero intenzione di vendersi. Io, al contrario, mi muovo in autonomia fisica e di pensiero. Va bene.
Certo.
Io penso al bene degli italiani. Perciò, se nel programma di Berlusconi, se nelle prossime mosse del governo ci saranno attenzioni e decisioni in favore delle imprese e dell'economia, io di certo non farò mai mancare il mio voto al Premier. Ora, cosa significa? Un discorso del Premier il 29 potrebbe convincerla a votare a favore del governo?
Posso? Allora, io credo che ci sia una persona che stimo a mille e che grazie a Dio rappresenta gli italiani, che è il Presidente della Repubblica Napolitano.
E vabbè, questo che c'entra però?
Il Presidente Napolitano ha detto in questi giorni che dobbiamo evitare il più possibile che l'Italia vada al voto. E questo non lo dice solo il Presidente della Repubblica, ma lo dicono una miriade di imprenditori, dalla Presidente di Confindustria a una serie di amici miei, che si rendono conto che se oggi andiamo a votare vincono due partiti che per me sono due disastri, uno è la Lega e l'altro è Di Pietro. Noi non cambia niente se andiamo a votare, possiamo solo peggiorare.
Lei era alleato di Pietro, dunque si è pentito,
no,
di quella scelta.
Io ero stato chiamato da Veltroni, che poi qualcuno ha cercato di dimettere, e invece di fare un'operazione all'Obama o alla Tony Blair stanno andando verso Cuba, ma forse oltre Cuba.
Chi sta andando oltre Cuba?
Di Berlino.
Chi sta andando oltre Cuba? Bersani?
Ma mi pare che Bersani e tutti quelli che gli stanno dietro, mi sembra che ci sia veramente un caos di idee, di opinioni.
Però verso Cuba mi sembra esagerato. Adesso lei dice perché si allerà.
È esagerato che si metta insieme a Rifondazione Comunista.
Rifondazione Comunista ancora non è detto. Rifondazione, lei è sicuro che si allerà alla fine anche con come si chiama? Con Parenzo, aiutami.
Ferrero.
Con Ferrero e Di Liberto, è sicuro?
Io me lo auguro, perché a un certo punto qua dobbiamo avere una sinistra che sia sinistra, non che sia un ibrido. E dobbiamo fare in modo che ci sia un centro che sia centro e non un ibrido. Mentre qua gli italiani hanno bisogno non di una situazione di un partito contro, basta Di Pietro.
Però io ricordo che Di Pietro, quando lei fu candidato nel Partito Democratico, Veltroni si alleò con Di Pietro, lo stesso Veltroni che l'ha scelta come candidato del Partito Democratico.
Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto.
Dunque lei dice quando Veltroni si alleò con Di Pietro ha fatto una stupidaggine.
Certo che sì, l'ha dimostrato subito dopo Di Pietro.
E perché non l'ha detto subito lei? Perché non l'ha detto subito?
Prego, l'ho sempre detto. Guardi, io a Veltroni ho detto, persona che stimo, che considero un leader e che considero una persona che ha degli ideali, io ho detto a suo tempo che se qualcuno sparava contro il PD, e ce n'erano parecchi che cominciano per D, che cominciano per B, eccetera, gli ho detto li devi mandare a casa tutti, anche se sono ex presidenti del Consiglio. Cioè noi non possiamo farci male da
però
politici,
su Di Pietro cosa gli aveva detto a Veltroni? Su Di Pietro cosa aveva detto a Veltroni?
Gli avevo detto che ci facevamo male, ma
non risulta però, non risulta in privato gliel'ha detto.
Ma certo che sì. Ci sono delle situazioni che credo che non dobbiamo mica essere tutti i giorni sui giornali, no?
No, su questo non c'è dubbio. Però lei ha fatto tutto il ragionamento, ma non ha risposto alla domanda. Voterà la fiducia a Berlusconi o no?
La leggo prima. leggo i 5 punti, mi rendo conto se non ci sono operazioni ad personam e ci sono operazioni che servono a rifar ripartire l'Italia, in quel momento lo voto. Contrariamente no. Ma non sono né un venduto al Presidente del Consiglio, né facente parte dei 20, sono un italiano che cerca di portare avanti l'Italia, al di là delle ideologie che per fortuna stanno scemando.
Però scusi, Calearo, il problema è molto semplice. I 5 punti, lei, come lei immagina, o comunque i discorsi del Presidente del Consiglio in questo caso spesso sono generici, no? Sono grandi enunciazioni, grandi cose, le imprese, dobbiamo fare l'Italia, la stabilità, eccetera eccetera. Insomma, come si fa per uno che è stato eletto all'opposizione e che ha detto certe cose di Berlusconi nel 2008, per carità di patria non gliele faccio risentire, anzi forse gliele faccio risentire.
No, non le faccio risentire, non c'è nessun problema.
No, voglio dire, come si fa? Cioè, lei dice non esclude di poter votare la fiducia a Berlusconi, è questo che dice?
Cosa è cambiato?
Sì, voglio leggere i 5 punti e sono pronto a votarli. Se hanno... Mi spieghi un attimo, a chi facciamo governare l'Italia se cade questo governo?
Okay, ma le elezioni non sono mica una bestemmia, Galeano.
No, sono una situazione di caos totale per l'economia e per il sistema. Se poi ci vuole mettere anche le dimissioni di Profumo, facciamo una cosa meravigliosa.
Vabbè, quello riguarda l'economia, le banche.
Ma scusi, guardi che noi viviamo di economia, di banche.
No, certo,
impresa.
Sì, ma non è che riguarda la stabilità del governo, quello, le dimissioni di Profumo.
Non c'entra niente il governo su questo, forse.
No, ma poi certo c'entra la Lega, non c'è dubbio, c'entra la Lega, certo che c'entra la politica, non c'è dubbio, però adesso non confondiamo le cose. Voglio dire, lei che cosa deve succedere per votare la fiducia a Berlusconi? Questo voglio capire.
Mi faccia vedere i 5 punti prima, vediamo cosa succede.
Ma ci sono già sul tappeto.
Sono 5 titoli,
no, non
però,
ci sono ancora chiari, l'ha detto lei prima, quindi vorrei leggerli, capire cosa succede e vedere cosa c'è di contropartita. Molto, in maniera molto tranquilla, io mi sento molto libero perché vede, il PD che mi ha fatto capolista nel Veneto non esiste più.
Questo è vero,
il
però
il PD del bipolarismo non esiste più. Allora vede, la sua trasmissione qualche giorno fa ha sparato contro di me ed è onesto e corretto che lo facciate. Non le dico quanti messaggi, email, offese.
No, noi abbiamo sparato, abbiamo ironizzato sulla possibilità,
perfetto,
che una persona eletta col PD possa votare la fiducia a Berlusconi.
È tutto quello che voi fate il vostro mestiere.
Sì.
Solo che io mi sono reso conto che c'è una miriade di persone che si considerano vicini al PD, che sono settari in una maniera incredibile, che fanno il processo a uno prima ancora di averlo ascoltato, che vedono un'intervista su un giornale e già traggono le conclusioni che ero già ministro e ero già passato nei 20 ascari. Cioè, questa è la stupidaggine italiana.
Però, mi scusi, lei siccome vuole uscire anche dall'API di Rutelli?
Non ho detto niente. Io
no,
ho detto
vuole uscire dall'API di Rutelli o no?
Perché no? E perché sì?
Perché sì, però Calera non può rispondere.
Sono all'interno di Alleanza per l'Italia.
Esatto, ma vuole uscire anche dall'Alleanza per l'Italia? No, ma mica è un delitto, mica è una.
No, guardi, io in questo momento sono in un periodo di riflessione e mi sto guardando intorno, non per cambiare casacco o vestito, ma per guardare i problemi del paese. Punto.
Parenzo, sei soddisfatto?
Ma lui si sente le mani libere, per la verità, quindi mi sembra molto, molto chiaro quello che ha detto. Certo che desta qualche perplessità, nel senso che io non capisco, tolta la svolta cubana o bolscevica improvvisa del PD, non capisco allora come un uomo come Colaninno possa stare in un partito semicubano,
che va verso una svolta cubana. Ma riprenderemo dopo.
Parenzo, ti puoi dare le risposte da solo, perché Colaninno resta lì dentro. Probabilmente ci sarà qualcuno che fa un esame di coscienza diverso.
Cioè,
mi fermo cioè? Qui. La risposta
no,
me la date da solo.
La dica tutta, perché lei parla sempre chiaro. Cioè, ha avuto dei come dire, è lì perché ha avuto dei favori da qualcuno?
No, io credo che Colaninno abbia un papà che fa un certo tipo di operazione, un papà che ha un certo passato, un papà che ha avuto certi favori nel passato, e mi fermo qui. Io non ho avuto
favori. Cosa c'entra questo con la scelta di, per esempio, di non aderire alla mozione, al documento di Veltroni, o comunque con il fatto di restare all'interno del PD? Cosa c'entra questo? Me lo spieghi, perché
questo
altrimenti la gente
non.
Penso
che sia più giusto che lo chiedete a Colaninno.
No, ho capito, perché però lei non può dire padre, siccome il padre eccetera eccetera, e poi lasciare la cosa così sospesa. Mi scusi, non è da lei. Non è
da lei. Io credo che lo sappiano tutti gli italiani. Quando Colaninno ha acquistato la Telecom, chi c'era Presidente del Consiglio? Punto.
Sì, c'era da lei, ma d'accordo. Allora.
Perfetto. Quindi credo che ci sia un rapporto corretto tra suo padre D'Alema e tra il padre e il figlio. Punto.
E due, per questo,
per ragioni,
e per tale ragione penso che sia una scelta diversa,
economiche e non politiche, per avere coperture politiche, questo
lo dovete chiedere a loro.
Vabbè, abbiamo i titoli dei TG, resti un attimo con noi perché la voglio chiedere di questa storia del ministro dello sviluppo economico che lei vuole smentire. Ieri sera dalla Cadellera ne ha smentito, sentiremo stasera. Altra canzone che ci è arrivata sul tema le zanzare, caro Parenzo, sei partito innanzitutto?
Partito in questo momento, devo parlare a voce bassa, anzi mi chiuderò nel bagno perché non voglio molestare.
Chiuditi nel bagno sperando che il bagno sia stato pulito dai gentili addetti alla pulizia.
Siamo da boschi e da riviera, come dice la mia moglie, quindi possiamo anche...
Dei boschi e di riviera che vuol dire?
Vediamo se si apre, no, io sono da boschi e da riviera, cioè posso stare...
Ah, ok, ho capito, sì, certo.
Anche profumo, cioè sì, l'han pulito.
Sì, profuma il bagno, sì. Signor Calearo, lei dove si trova invece?
A casa mia.
A casa sua dove?
A Vicenza.
A Vicenza.
Grande.
Eh beh, Padova-Vicenza, siete vicini, però Parenzo si sta
allontanando.
Lei lo sa, signor Calearo, che Parenzo fra poco conduce un'altra trasmissione dove lei sicuramente verrà invitato, fra poco su 7 Gold, credo, no?
Titanic Italia dal 6 ottobre, mercoledì mi pare.
Ma state rinviando sempre di più, insomma, che succede?
Ma ci sono, ti manderò i bozzetti delle scenografie, perché sai, vogliamo fare le cose fatte bene.
Titanic Italia, un titolo tipo anno zero, cioè una cosa terrificante. È un po' catastrofista questo Parenzo.
Però il titolo è il catastrofista. Il paese è ottimista, è incanzonato, però il paese un po' sta affondando. Questo è
ma che sta affondando, quando mai?
Un po', sì, un pochettino.
Ma basta con questo catastrofismo. Però no, io sto criticando, io sto criticando alcune cose che ha detto Galeano, criticando così per modo di dire, ma in realtà su quello che pensa intorno all'economia, a tante cose, io sono d'accordo sempre al 100%, vedi in che situazione sto. Poi siccome sono intellettualmente onesto, almeno credo di esserlo, mi permetto di criticare una persona con cui condivido tantissime cose, tantissime posizioni, sull'economia, sulla vicenda Fiat, su tante cose che bisogna fare. Galeano, lei lo apprezza questo?
Il problema è che tutto questo che si dice che si fa, in verità non si fa, non lo fa nessuno.
Nessuno, insomma, sentiamo i titoli della
noi che siamo per la rivoluzione fiscale, ad esempio, non l'abbiamo visto dal 94.
Non abbiamo visto niente. Io per esempio sono d'accordo con Calearo quando dice che in realtà Veltroni nel 2008 ha fatto una grande cosa, a parte l'alleanza con Di Pietro che però è inevitabile per cercare di vincere, ha fatto una grandissima cosa. Vi rendete conto che Veltroni e Berlusconi nel 2008 avevano ridotto il Parlamento a pochi partiti? Adesso l'altro giorno leggevo un articolo di Mattia Feltri sulla Stampa, ce ne sono 19. Sono tornati i partiti, i partitini, una frammentazione pazzesca, Calearo, addio, aiuto!
Ha ragione, sono pienamente d'accordo.
19 partiti abbiamo, Parenzo, non ne posso più. Titoli della 7.
Finisce l'era di Alessandro Profumo a Unicredit, l'amministratore delegato si dimette e non partecipa neanche al consiglio di amministrazione, il titolo cade in borsa, la reggenza dell'istituto al bavarese Dieter Rampel che valuterà la rosa dei successori. Profumo è stato un custode infedele degli interessi azionari di italiani, dice ad esempio il sindaco di Verona. Ora stoppa la scalata libica. Banca Centrale e Fondo di Tripoli controllano il 7,5% delle azioni. Anche i consumatori dipietristi plaudono al cambio della guardia. Il caso Cosentino. Domani la Camera vota l'autorizzazione all'uso dell'intercettazione sui presunti rapporti tra l'ex sottosegretario e imprenditori legati alla Camorra. Granata annuncia, voteremo sì, altri finali lo smentiscono. Il PDL avverte niente guerriglia. I vertici dello IOR, la Banca Vaticana, indagati per violazione della legge antiriciclaggio. La Procura di Roma ottiene il sequestro di alcuni bonifici per 23 milioni di euro, movimentati dall'istituto senza specificare i destinatari e la causale. Sandra Mondaini è morta oggi a Milano, 5 mesi dopo Raimondo Vianello, suo partner nella vita e nella storia della TV e del varietà. L'attrice era ricoverata per una grave insufficienza respiratoria, aveva 79 anni. I corpi trovati nel Garda sono quelli di due anziani coniugi di Carpi, a ucciderli il figlio che avrebbe confessato. Secondo gli investigatori voleva i soldi dei genitori. Sospeso e rinviato al 30 novembre, e quindi mai, lo sciopero del calcio. Sabato e domenica prossimi si giocherà, ma per ora è solo un rinvio. Giocatori, Federcalcio e società continuano a trattare sul contratto.
Beh, Bellissimo questa cosa che ha detto Mentana. E dunque mai ci sarà lo sciopero dei calciatori, che era una follia assoluta, i miliardari che scioperano, insomma, l'abbiamo detto tutti i colori la settimana scorsa. È successa una cosa pazzesca durante il telegiornale della 7, lo dico a Parenzo, che in treno non poteva vedere, magari Galeano li ha visti i titoli mentre era al telefono con noi. Cioè, a un certo punto Mentana, dopo i titoli, si è alzato e c'era una lavagna, non una lavagna quella tradizionale, insomma, una lavagna, uno maxi schermo in cui ha spiegato esattamente l'azionariato di Unicredit, cioè punto per punto. Lui si è messo lì a spiegare. Allora c'è la Libia, i fondi sovrani, eccetera, il 3%, 7%, e da una parte, e dall'altra poi il resto dell'azionariato. Se le arrivasse una proposta per diventare ministro dello sviluppo economico, l'accetterebbe Galeano?
Ma primo, non mi arriverà sicuramente. Secondo, probabilmente sono stato frainteso. Io ho detto che sarei capace di fare il ministro dello sviluppo economico, qualche idea magari ce l'avrei pure, ma stia tranquillo che il Presidente del Consiglio ha talmente una lista lunga che bisogna andare come al supermercato a prendersi il numero, quindi da me non vengono di sicuro.
Però lei ha detto io ministro non ho ricevuto proposte ufficiali, se ci sarà attenzione alle imprese non farò mancare il mio voto al Premier, ma questo già l'abbiamo spiegato. Però sulla questione del ministro ha detto anche un'altra cosa, proposte ufficiali non ne ho avute, ma se sono rose fioriranno. O no? O sono cose che qualcuno ha legato male? Si riferivano a due cose diverse.
Ma vede, a me piace molto, potrei fare il giornalista come voi sui titoli.
Vabbè, scherzava lei.
Di solito le battute rendono l'idea. Allora, io non ho avuto nessun tipo di proposta. Ripeto, credo che in questo momento l'economia sia una posizione importante. La settimana scorsa alla Camera ho fatto un'interpellanza per chiedere al Presidente del Consiglio che faccia presto a fare un ministro dell'economia, perché il paese ne ha bisogno, le imprese ne hanno bisogno, punto. E questo è il ragionamento. Poi sa, tutti ci ricamano sopra, se sono rose fioriranno, magari erano piene di spine, invece non sono né fiorite le rose né arrivate le spine. Io sto benissimo.
Senta, ma quando lei dice potrei dare una mano al Premier, non è come dire vabbè, insomma, se Berlusconi proprio mi chiede facendomi delle proposte anche dal punto di vista economico, no, a lei, dico al paese, su alcune insomma, lei è pronto a dare una mano? Cosa significa? L'ha detto,
allora,
o non l'ha detta questa frase?
Io credo a una cosa. In questo momento stiamo dimostrando una volta di più che c'è una parte del paese legato ancora alle ideologie e che non ha idee, ha solo qualcosa di contro qualcuno, in questo caso il Premier, e poi c'è un'altra parte che cerca di avere delle idee ma non le porta fino in fondo.
Siccome chi sarebbero gli altri? Gli altri chi sarebbero?
Il governo, evidentemente.
Sì.
Io credo che in questo momento il paese abbia bisogno di poche cose importanti che leghino e non distruggano, ma facciano in modo che l'economia riparta, perché il vero problema di questo paese è il lavoro. Le imprese si salvano, ma la gente perde il lavoro, e questo a mio avviso porta a una guerra civile, a una guerra sociale. E noi dobbiamo assolutamente impedire una cosa del genere, e questo non ha né colore né ideologia, è l'importanza di fare di questo paese, di dare a questo paese un futuro per i nostri figli.
Questo l'ho capito benissimo, però Berlusconi, per convincerla che si potrebbe andare nella direzione giusta per votare il governo, cosa dovrebbe dire? Una proposta, che ne so, una proposta che la potrebbe convincere, qual è?
Ci dovrebbero essere delle proposte, per esempio, sulla ricerca e lo sviluppo. Su fare in modo che si aiuti la ricerca e lo sviluppo, e fare in modo che le nostre imprese passino dalla mano d'opera alla mente d'opera. Fare in modo che si possa veramente dare un futuro ai nostri figli.
Allora,
perché
se Berlusconi dicesse io investirò in ricerca e sviluppo, lei lo voterebbe?
No, un momento, non è così semplice, amico mio. Non è così,
che ne so,
dice. Cioè, ci sarà un documento, ci saranno degli iscritti e si possono analizzare. Però vede, io non parto con i preconcetti.
No, ma infatti
sono,
non dico che bisogna partire con i preconcetti.
Per l'Italia, non contro Berlusconi, e questa è la differenza.
Sì, io sono convinto che se uno è stato eletto nel Partito Democratico non può mai votare la fiducia a Berlusconi. Io sono convinto.
Non è vero, non è vero, perché voi dovete pensare a cos'era il Partito Democratico, a cos'era il bipolarismo e cos'è. Uso il termine.
Cioè, lei,
caos.
Siccome dice tutto è cambiato,
scusi,
allora si può votare la fiducia a Berlusconi.
Adesso.
Sì, no, ma tutto è cambiato, su questo non c'è dubbio.
C'è il bipolarismo che è caduto. Cioè, dobbiamo renderci conto che a un certo punto noi dobbiamo guardare al paese, non a Berlusconi, a Fini, a Casini, alla Bindi, a Bertino. Cioè, a questo l'italiano non gliene frega niente. Noi dobbiamo guardare a dare un futuro ai nostri figli.
Ok, benissimo, le faccio
l'economia.
D'accordo, le faccio un'ultima domanda. Secondo lei in questo momento Berlusconi è ancora il miglior presidente del Consiglio che ci possa essere per guidare l'Italia in questa fase?
Questa è una domanda che non le so rispondere. Io sono molto amareggiato, non da lui. o da Bossi che sono al potere, da delle persone che sono lì da 30 anni sempre seduti sullo stesso scranno e hanno permesso certe cose. Dove erano prima?
Per esempio, mi faccio un nome, a chi si riferisce?
Ma mi riferisco a tutti, guardi, può prendere a tutte quelle persone che da 30 anni siedono in Parlamento, Casini, Fini, Rutelli, tutti quelli.
Vabbè, Berlusconi da 15, non da poco. Eh? Berlusconi da 15 anni comunque, non di caso. Non è
un attimo, e questi signori dove erano? Cosa hanno fatto?
Rispondo alla mia domanda. Ma io sono d'accordo su questo, sono d'accordo sul conflitto di interessi della sinistra, grandi responsabilità. Però davvero domanda conclusiva. Lei pensa che in questa fase sia giusto dare un sostegno al governo in carica? E questo le chiedo, cioè per la stabilità, è questo il punto?
Io penso che in questo momento, se ci sono dei programmi seri sull'economia, io l'appoggio glielo do. Se invece poi andiamo a fare dei papocchi personali, io l'appoggio non glielo do.
Papocchi personali che cosa significa?
Leggi ad personam.
Non è che nei 5 punti ci sono le leggi ad personam. Le leggi ad personam vengono votate in Parlamento ogni tanto quando. Cioè,
comunque lei pensa che se domani andiamo a votare cambia qualcosa in paese o cambia in meglio o in peggio?
Non lo so, ma sa, no. Poi io sono molto, non vado troppo per il sottile, penso che se non c'è più il governo bisogna andare a votare, ogni altra cosa
benissimo,
non
benissimo, andiamo a votare, cosa succede?
Non lo so, e poi quello che succede
è una crisi economica certa. Succede che non cambia assolutamente niente perché ci dividiamo invece di crescere. Io credo che bisogna a un certo punto creare 5 punti e mettersi insieme una volta solo. Ci sono due partiti che certamente non hanno l'interesse, uno è la Lega e l'altro Di Pietro. Mi fermo qui perché su tutti e due potrei dirne molte di più.
E vabbè, ma noi la rinvidiamo.
Perché là vorrebbe una sorta di grande coalizione alla Merkel.
Guardi,
questa potrebbe essere un'ipotesi. Ma guardando ai problemi del paese, non di Tizio, di Caio, di Sempronio. Cioè noi abbiamo
gli altri
paesi.
No, ma io sarei d'accordo, potrei anche essere d'accordo, ma insomma non mi pare nell'ordine delle cose che possono accadere.
Purtroppo,
grazie.
Purtroppo rimango un imprenditore prestato alla politica e non sarà mai un politico, questa è la differenza.
Vabbè, su questo si potrebbe discutere, sugli imprenditori prestati alla politica. Calearo, però sulla Lega, su altre cose magari la richiamo nei prossimi giorni, se ha tempo, pubblicità. Eccoci, Pietro, provincia di Brindisi, buonasera, poi Antonio da Salerno, Giovanni da Cremona, Alberto da Napoli, Pietro 800 24 00 24, dica.
Buonasera, dottor Cruciani, no, io semplicemente volevo spezzare una lancia a favore di Beppe Grillo.
E che bisogno c'è?
No, bisogno...
No, che bisogno c'è di spezzare una lancia? Mica è stato crocifisso.
No, spezzare una lancia perché mi sembra, come dire... dal tono delle conversazioni che si sono avute, come dire, si è preso un po' in giro. Sono d'accordo con lei, come dire, che c'è un po' di c'è tanta demagogia in quello che dice. Ma
anche nei politici c'è tanta demagogia, l'abbiamo detto, lo sottolineiamo più volte. Il problema è che Grillo non ha capito ancora se cosa vuole fare, se è il comico, il politico. Perché vuole distruggere tutto.
La politica la può fare chiunque.
Il politico ha tutto tondo,
probabilmente Grillo si è occupato di politica, io l'ho seguito anche quando da comico diceva alcune verità sulle
verità. Io ho sempre dei grandi dubbi quando uno afferma di dire delle verità. Le verità non le dice nessuno,
insomma ricorderà che lui parlava dei problemi di alcune società quotate in borsa, mentre come dire gli organi preposti al controllo come dire, facevano finta di niente, poi alla fine tante migliaia di persone hanno sofferto come dire di queste cose. Forse chi era preposto al controllo appunto avesse preso sul serio quello che diceva Grillo, forse insomma molta gente non avrebbe pianto, non sarebbe
non lo so.
Comunque detto questo io volevo semplicemente dire quando sulla scena politica ci sono gli schieramenti e prima di queste elezioni e poi concludo, non voglio rubarle tanto tempo anche perché la sua è una bella trasmissione. Ti vengono a mettere nel programma politico che per far fronte a quelle che sono diciamo così una delle fonti di spesa maggiori in Italia che è proprio la politica, dice noi togliamo le province ed erano d'accordo tanto il centrodestra quanto il centrosinistra, si ricorda lei di questo?
Sì,
no?
Sì.
E poi a distanza di 2 anni dopo un timido tentativo se lo so ingoiato, beh, allora uno dice, e questa diciamo è la punta dell'iceberg di problemi ancora più seri.
No, no, guardi,
quando esce una persona che dice anche delle fesserie, no?
Sì, guardi, però allora dice, Pietro, ma non è mica stato il primo a Grillo a spiegarci le magagne del mondo politico e le nefandezze compiute dalla politica italiana, eh? Cioè non è stato affatto il primo, insomma, questo tanto per chiarire. La ringrazio, però il traffico che incombe. Parenzo, a che punto sei? Parenzo?
No, dico che molto prima di Grillo sì. C'è stato il bellissimo libro di Raffaele Costa, poi Salvi e Villone, cioè sono in tanti che hanno denunciato gli sprechi della politica.
Ancora prima di Costa?
Raffaele
sì, certo, no, ma dove si trovi in questo momento? Sempre in bagno?
Ma in questo momento sono sballottato, ma tra poco arriverò verso Bologna, però sono nel cuore della pianura padana.
Dunque si sente ancora bene, fra poco chiamiamo Telese se è libero, è traffico intanto. Il telefonino di Telese, Parenzo. Senti.
Pronto?
Ma allora ci sei? Sei in diretta con la Zanzara? Dove sei?
Luca, sto entrando in redazione.
Vabbè, ma sei un pazzo, ti stiamo cercando da 20 minuti, da mezz'ora, non ti troviamo.
Oh, beh, mamma mia.
Sei entrato qui in diretta, guarda che sei in diretta sul serio, non dire parolacce, non dire cose scostumate.
Sì,
eh.
No.
Sei in diretta sul serio, non sto scherzando. Bene. Ma dove eri? In che convegno eri?
Ma un convegno molto interessante su internet.
Che palle, mamma mia.
C'erano due mostri.
Chi erano?
Fondatore di Foursquare.
Foursquare, che roba
è? Sai che cos'è?
No, non so nulla.
Questo programma che ha messo insieme 4 milioni di utenti, un social network che consiste nel fatto che tu dici, ecco, io sto qui a Via Orazio, così tu potresti neanche farmi la domanda, sai già dove sono.
Ma questo qua è un pericolo pazzesco, cioè,
E ha delle applicazioni pazzesche, perché tu dici, io sto a Via Orazio, allora il ristorante di Via Terenzio vede che ci sono 50 persone a Via Orazio e dice, se venite tutti qui subito vi faccio lo sconto del 10%. Meraviglia. Hai capito? La modernità
siamo tutti e tre insieme. Parenzo in collegamento dal treno Eurostar Padova-Roma, domani vi dovete vedere. Luca Telese in collegamento dalla redazione del Fatto, sta entrando in Via Orazio. Sigletta. Buono, il brutto e il cattivo. Qui però di buoni non ce ne sono, mi sembra. Non ce ne sono.
Di brutti nemmeno.
No, buono, io mi candido a fare il brutto.
Parenzo si candida qui dal vetro, Valeria problema. Bernardi e...
Aspetta che qua stanno entrando nel bagno. No, è occupato.
Ma ti rendi conto, Telese, che è in bagno sull'Eurostar, sì, Parenzo, cioè abbiamo un collegamento
con la Zanzara, chiedo scusa.
Digliela a chi bussa lì.
Speriamo che non sia nel bagno dei disabili, conoscendo Parenzo.
No.
Ha occupato il bagno dei disabili in maniera indegna, impedendo a qualcuno di entrare, poveraccio che...
No, non arrivo a questo.
Abbiamo una situazione surreale, abbiamo i rumori di strada, credo che vengano da Luca Telese, che evidentemente ancora non è entrato in redazione.
Io sono arrivato.
L'asciugamani,
e invece, no, facci sentire a questo punto, ricordando il mitico divino... Lo sciacquone del bagno dell'Eurostar, qua. Via, vai.
Ancora?
Vai. No,
aspetta un attimo che qui...
Ma si sente poco lo sciacquone dell'Eurostar.
Adesso te lo faccio, 2 minuti che si ricarica.
Ma non c'è il divino, qui non c'è il divino per fare lo sciacquone. Ti sei perso...
Lo sciacquone del bagno del Fatto?
No, per carità, perché sei andato in bagno anche tu, scusa.
Avrò diritto.
Sì, no, ma certo, dopo il convegno su internet. Dopo il convegno su internet è sicuro. Sì, vai, fammi sentire lo sciacquone a questo punto del bagno del Fatto, vediamo se è più... Sciacquone del bagno del Fatto.
Io ho quello di Trenitalia, aspetta, forse se...
È più delicato, più a mulinello. Va bene, insomma, guarda, ci caccia, dopo questa sera siamo già fuori. Siamo
già... L'acqua è un elemento naturale.
No, ma la vita è la vita. Qui rappresentiamo, fotografiamo la vita. La vita. Uno va al bagno. va al bagno sul treno, va al bagno in una redazione di un giornale.
Non ci... A differenza di Palazzo Grazioli, noi non abbiamo segreti.
È sempre con questo Palazzo Grazioli.
No,
basta con questo Palazzo Grazioli.
No, ho detto a differenza di.
E Telese si è perso Calearo, se lo sarebbe mangiato molto più di noi. Noi siamo stati troppo buoni, mi sa, sì, con Calearo. Siamo stati troppo buoni con Calearo. Lui gli avrebbe ricordato gli operai del Veneto, che però non c'entra niente, Luca, gli operai del Veneto che l'hanno votato. Tu pensi che il Partito Democratico lo votano gli operai del Veneto ancora?
Qualcuno, sì, direi.
Vabbè, sì, qualcuno. Magari...
Contrariamente alle immagini apparenti che gli operai votano Lega, il principale partito che votano gli operai è ancora il PD.
Vabbè, sentiamo Sergio da Padova, buonasera. Proprio da Padova, dove era prima Parenzo. Sergio da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Lo telefonavo soltanto sentendo Calearo che ricordava Colaninno.
Sì, ne ha detta una pesante su Colaninno, Parenzo. Ha detto Colaninno.
Tirata fuori, eh?
Sì, allora, Sergio, mi scusi se lo ricordo agli ascoltatori che magari è allo stesso Telese che non lo sa. A un certo punto ha detto: Colaninno resta nel Partito Democratico solo per i legami che ci sono tra il padre e D'Alema. Non ho capita questa cosa, lo diceva anche con una punta di astio, insomma, facendoci capire che ancora ci sono dei legami e non solo politici, diciamo, no? Di diverso tipo. Non l'ho capita. Dunque lui fosse là come emissario del padre dentro il Partito Democratico, non ho capita bene questa cosa.
In realtà bisognerebbe ricordare come Berlusconi poi ha chiamato proprio Colaninno per salvare l'Italia.
Sì, sì, no, questo
capocordata della,
sì,
dell'Italia.
Sì. Quindi, e dunque diciamo questo cosa significa?
Ha avuto dei favori con la Nino tra i capitani coraggiosi sulla Telecom, l'ha avuto dall'altra parte l'Italia è stata consegnata
da Berlusconi,
questa privatizzazione da Berlusconi. Quindi diciamo che la memoria è un po' la cosa che ha latitato da parte di Calearo.
Da parte di Calearo. Va bene, Sergio, ci voleva dire solo questo?
La ringrazio. Ma se posso dire una cosa velocissima sulla Gelmini.
Sì, a proposito di che, teatro?
Sì. No, a proposito invece di un'altra cosa, che quando la signora Gelmini, la ministra Gelmini, dice che nessuna scuola chiede soldi per essere mandata avanti, in realtà su carta intestata del Ministero della Pubblica Istruzione, la scuola di mio figlio, scuola elementare, provincia di Pavia, fa un elenco di tutte le spese e chiede 22,86 euro a famiglia, che io sono disponibile a pagare, però non è neanche vero che le scuole non hanno tutti questi fondi a disposizione.
Vabbè, adesso gli esempi di una singola scuola non è che possono valere per tutta Italia. Lancini, dove è finito questo incontro con la Lega che ci doveva essere con Bossi per decidere sulla rimozione dei simboli, Telese? A che punto siamo con Lancini?
Mi sembra gorilla nella nebbia.
Che nessuno
ormai
vuole prendere una decisione.
Con molto affetto.
No, ma anch'io, perché io capisco.
Non sa come uscirne, noi siamo misericordiosi. Dopo aver ritirato il suo, adesso che è confuso va aiutato.
Tra l'altro, in un'intervista alla DN Cronos dice: la Gelmini non chiederà la rimozione. Ma la Gelmini l'ha già chiesta la rimozione. Ha detto che bisogna togliere. Voi avete titolato vittoria. Sentiamo la Gelmini, intervista alla DN Cronos. Sentite. Ce l'abbiamo? Via.
Conosco il ministro Gelmini, conosco la sua coerenza, è una persona seria, non credo che sarà qualche cosa di diverso da quello che abbiamo letto sui giornali lo scorso giorno. Non riesco a capire per quale motivo io debba togliere questo simbolo che fa parte della nostra tradizione e che in nessun caso può essere interpretato come simbolo di partito, perché la Lega Nord, vorrei ricordarlo, ha come simbolo Alberto D'Agliussano e non il sole delle Alpi. Il sole delle Alpi è un simbolo del territorio.
E insiste Lancini su questo quando oggi, anche oggi, sul Libero Gilberto Nedo, che è uno storico della Lega, ricorda che i due simboli, quelli della Lega e quello del sole delle Alpi, si possono chiaramente sovrapporre. E poi dice la Gelmini, non lasciate perdere quello che ha detto ai giornali, ma l'ha detto chiaramente, cioè bisogna rimuovere questa cosa. Chi le rimuove? Il prefetto, il ministro dell'istruzione, Bossi con le sue mani,
lui.
Lancini con
simboli,
con una truppa di operai, chi li rimuove? Soprattutto quando
rimuova lui, prenda una scala.
Ma sì,
uno scalpellino e rimuova 700 simboli.
Dovrebbe farlo lui, sarebbe bellissimo, sì. Con le foto, con lui che rimuove il simbolo, sarebbe straordinario.
Meraviglioso, lui me l'ha chiesto Bossi, quindi rimuovo.
Certo.
E per 700 giorni un simbolo al giorno, boom, boom, con lo scalpellino. Meraviglioso.
Borsa.
Bye.
Telese, sono i tuoi preferiti, ridillo. Telese? Non c'è più, è sparito, dov'è? Luca? Luca? Sta mangiando. Parenzo, dove sei arrivato tu?
Ma che bello, sarà nel bagno del fatto, chiuso lì dentro, c'è poco
Telese?
Campo.
Stai scrivendo?
Luca?
Telese sta scrivendo, senti. Chissà dove ha appoggiato il telefono.
Il ticchettio
della macchina, del computer di Telese, la macchina che scrive.
La lettera 22, come Montanelli.
Sì, Telese?
Profumo di giornalismo.
Telese, pronto?
Ma lo senti il profumo di giornalismo, no?
Ma che profumo di giornalismo?
Ma come? Venire. Senti il rumore?
Sentiamo ancora il rumore, il ticchettio della tastiera di Telese, senti.
Che questa sembra l'acqua del fatto, del bagno.
Tutto live, eh?
Ticchettio
non si è fermato, sta pensando. Telese? Pronto?
Luca?
Luca? Ci sei?
Addormentato.
Volevo dare una notizia che ha in parte rilanciato Sky TG24. Da questa mattina tutti hanno parlato delle dimissioni di Profumo, no? Parenzo?
Certo.
Lo sai che, ripeto, è una notizia in parte rilanciata da Sky TG24, non ci sono certezze, eccetera, eccetera, però sembra che non ci sia nulla, che le dimissioni non le ha presentate e che non abbia nessuna intenzione di presentarle. Questo.
E allora che è successo?
Ripeto, sempre forse, eccetera, eccetera, però già ho letto, ho sentito prima Sky TG24 e pare che non abbia intenzione di presentare le dimissioni.
Clamoroso.
Volevo dirlo anche a Telese, che è impegnato a scrivere tutt'altro, però.
Ma infatti io su questo vorrei capire, ma qual è la colpa di Profumo?
Vabbè,
se io
vuol
fare
non
un ragionamento sui soldi.
Non intavoliamo una discussione su Profumo. Perché...
No, ma non è su Profumo, perché i soldi dei libici fanno schifo e quelli dei francesi invece no? Pensiamo alla questione di Air France.
Beh, qualche differenza c'è tra.
Ma perché? Nella globalizzazione, purtroppo, no? Sono degli effetti, sì. Sono questi qui.
Tant'è che il titolo di alcuni
soldi vince.
Il titolo di alcuni giornali online è questo: il Corriere, per esempio, Unicredit giallo su Profumo, lungo CDA sulle dimissioni. Comunque, quello che sembrava certo non è più certo. Andiamo su quello del Sole 24 Ore, sempre live, mentre sentite la tastiera di Telese. Sole24ore.com.
Scrive veloce Telese.
Scrive molto veloce, sì, ma deve chiudere il pezzo. Sicuramente è solo 24 ore, eccolo qui. Vediamo se ci fa un titolo, se il titolo è lo stesso. Sempre in diretta con la Zanzara, sempre Zanzara Party. Mettetemi la canzone, Zanzara Party.
Adesso tieni gli occhi aperti e baciami. Senti la scia che piano si avvicina. Ti sembrerà una festa un poco sadica, ma nello Zanzara Party piatto forte siamo.
Va bene, anche per il sole24ore.com ci sono dubbi sulle preferenze, sulle dimissioni di Profumo. Qualcuno oggi ha ironizzato sul Papa Nero per il Partito Democratico incarnato da Profumo, sarebbe il massimo. 800240024, questa è la Zanzara, ascoltatori. Antonio da Salerno, come?
Che alle primarie dico è andato a votare.
Lo ricordo, sì, come no. Antonio da Salerno. Si avvicini la voce al microfono, dov'è? Al telefono.
Sì, mi sente, pronto.
Sì, la sento, dica.
Ok. No, volevo parlare a proposito di Giovanardi. Ieri sera sembrava un po' furio il personaggio di Verdone quando parlava di droga, non so se è presente.
Chi è il personaggio di Verdone? Quale?
Il medico, quello un po' rigido.
Furio? No, ma che c'entra? Furio mica il medico. Furio è
il medico, quello lì che dice.
No, Furio è quello dell'ACI, il padre di famiglia.
Sì, esatto, che fa il medico.
No, non credo che sia. Comunque, vabbè, il personaggio di Verdone, allora?
Niente, in pratica. Io volevo capire, se volevo pure una sua opinione. Insomma.
L'abbiamo detto da ieri, Antonio, che diciamo che è una follia. Più
cioè,
di
io vorrei capire l'utilità di quello che dice Giovanardi. Cioè, nel senso che utilità possa avere? Io mi riferisco soprattutto su quello che lui dice a proposito dei conduttori e dei cantanti.
Beh, Antonio, è da ieri però che stiamo commentando una cosa del genere, ci aspettiamo anche qualche contributo originale da questo punto di vista. Capisco il suo stupore, ma e lo condivido anche perché...
No, io mi volevo riferire soprattutto a un'affermazione di Giovanardi, cioè su quando lui dice che la droga per i conduttori e per i cantanti sia contro lo spirito educativo del servizio pubblico, qualcosa del genere, penso abbia detto.
Sì, ha detto una cosa di questo tipo, adesso non ricordo esattamente la frase.
La cosa sinceramente che mi stupisce a proposito di questo.
Sì, ma cosa significa? Non significa nulla. La droga è contro lo spirito del servizio pubblico. Che significa una cosa di questo tipo? Non ha senso.
Ma secondo me non significa niente, perché il problema grosso, secondo me, di quello che dice Giovanardi è che è assolutamente assurdo. È che io vorrei capire di quale sia lo spirito del servizio pubblico a proposito di tante. Qual è la prova del cuoco? Lo spirito educativo del servizio pubblico, non lo so, l'Isola dei Famosi o altre trasmissioni del genere. Io penso che siano meglio 10 conduttori tossici piuttosto che
no, ma anche questo è sbagliato, mi scusi se la correggo, qui non si tratta di paragonare trasmissioni ad altre trasmissioni. Quando Giovanardi dice un cantante o un conduttore se si droga non può svolgere il suo mestiere all'interno del servizio pubblico, dice una cosa talmente sbagliata, ma non perché facciamo l'elogio della droga, non stiamo facendo e non abbiamo fatto nessun elogio della droga, perché è proprio sbagliata nella sua costruzione questa frase, perché non c'entra assolutamente. Siccome è impossibile verificare che una persona che lavora nel servizio pubblico sia dipendente o no dalla droga o faccia uso di droga o no, a meno che non si voglia introdurre un sistema che ieri abbiamo verificato essere impossibile poi da mettere in piedi, cioè dire un controllo a tappeto di chiunque abbia a che fare col servizio pubblico a livello di contratto.
Al di là della fesseria grossa che dice Giovanardi, la cosa un po' drammatica secondo me, che uno come Giovanardi pensa che il problema del servizio pubblico sia che un cantante piuttosto che un conduttore si possa fare una canna.
Questo qua è l'idea di Giovanardi, che si concentra su questo perché il tema della droga gli sta particolarmente a cuore. La ringrazio. Antonio Alberto da Napoli, buonasera. Telese?
Eccomi, ciao.
Sì, Alberto, un attimo solo. Telese? Parenzo, qui ci sono voci che si sovrappongono al fatto, magari carpiamo.
No, sentiamo Padellaro o Travaglio.
Sentiamo Padellaro o Travaglio, tra poco intervengono.
Che succede?
Telese?
No, ma non può essere un colpi che scriva con questa velocità.
Scrive con questo, io l'ho visto più volte.
Sembra la segretaria di Kennedy.
Ma è una cosa assurda. Ma soprattutto c'ha il telefono, non si è accorto di avere il telefono ancora acceso, e questa è la follia.
E questa è la grandiosità di Telese.
E anche la grandiosità. Telese, pronto, mi senti? Luca? Non mi sente. Alberto, dica.
Qua, buonasera, dottor Cruciani.
Allora, il titolo di Repubblica.it invece è questo: Unicredit, giallo sulle dimissioni, voci dal CDA, Profumo non ha lasciato. Va bene. Alberto.
Vediamo che succede.
Sì, io non sono particolarmente appassionato a questa vicenda, che so che invece è molto importante per l'assetto della principale banca italiana, eccetera, eccetera. Comunque, insomma...
Staremo a vedere. Il fatto che i consumatori abbiano applaudito la dice lunga sull'opinione...
I consumatori che hanno fatto?
Hanno applaudito alle dimissioni, al cambio di guardia, no?
Ma che vuol dire consumatori? Che significa? Gli azionisti?
L'associazione dei consumatori, probabilmente non si sono sentite mai ben tutelate dalla politica di Unicredit. Comunque, non ho chiamato per questo motivo. Ho chiamato per propormi come ministro dello sviluppo economico. Mi propongo come sviluppo dello sviluppo economico perché penso di avere più idee e più voglia di lavorare di tanti altri. Penso, visto che siamo su Radio 24, di proporre in diretta un paio di idee che non sono mai state percorse da nessuno.
Per esempio?
A costo zero per lo Stato. Siamo su Radio 24 e vado avanti. La prima è questa. Dobbiamo rilanciare i consumi, siamo tutti consapevoli, ma non possiamo aumentare la spesa. Liberiamo immediatamente, perché una legge dello Stato ce lo consente, tutte quelle che sono i fondi di liquidazione delle buonuscite dei dipendenti statali. Sono lì, sono un debito che lo Stato ha, facciamo una partita di giro, sono decine di miliardi, equipariamo i privati, il pubblico al privato, perché il privato può richiedere la liquidazione. E io che sono dirigente d'azienda vedo un po' di cose, vedo quanti soldi vengono emessi nel mercato.
Ho capito, questa è la prima proposta. La seconda
proposta riguarda invece la possibilità di creare moltissima occupazione intervenendo sul piano pensionistico. A nessuno è venuto in mente ancora quanti posti si potrebbero liberare consentendo a coppie consenzienti, parlo di genitori a cui mancano 4-5 anni alla pensione, di unire, di associare i contributi per anticipare l'uscita dal mondo del lavoro e accontentarsi di una pensione anche ridotta, perché ovviamente tutti questi calcoli si possono pensare, per consentire.
Bastano due, Alberto, per carità, lei fa benissimo a chiamarci, eccetera. Diciamo che se ci dovessimo mettere a discutere delle sue proposte, trasformeremo questa trasmissione in Focus Economia o in un'altra trasmissione molto seriosa di discussione di proposte concrete economiche, che va benissimo lanciarle, eccetera, magari lo faremo, magari trasformeremo ancora la zanzara in una cosa di questo tipo, non lo so, non stasera, la ringrazio molto, traffico. Telese? Pronto? Luca Telese e il suo computer alla redazione del Fatto. Parenzo, è incredibile questa cosa, eh?
Col giallo profumo, giallo Telese.
Giallo profumo certificato anche dall'ANSA pochi minuti fa. Scontro all'interno.
Giallo Telese, no, però.
No, giallo Telese non è uguale al giallo di profumo, insomma. Il giallo Telese in realtà non è un giallo, si è scordato il telefono.
È un piccolo dramma, però.
È uno psicodramma, perché uno che si.
È il nostro piccolo psicodramma.
Nostro e suo anche, perché uno che resta col telefonino così.
Sicuro.
Telese? Niente. Vabbè, insomma, l'ANSA così recita: Unicredit, scontro in consiglio su dimissioni profumo. Scontro all'interno del CDA di Unicredit sulla dimissione dell'amministratore delegato profumo. All'interno del CDA ci sono consiglieri che si oppongono all'addio del banchiere. I toni, a quanto si apprende, sarebbero molto accesi. Vabbè. E dove andiamo? Angelo da Taranto, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo dire la mia sulla legge per il test antidroga ai parlamentari.
Ma non c'è nessuna legge, per fortuna.
No, la legge, scusi, il test antidroga.
Sì.
Per fare il test antidroga. Io sono perfettamente d'accordo.
Lei è d'accordo, io sono contrarissimo invece.
E credo anche che non dovrebbero fare solamente il test antidroga. Dovrebbero fare anche molto di più. Perché no, è
impossibile. Che significa che dovrebbero fare di più? Il test anti che? Anti.
No, per esempio dovrebbero fare i certificati penali prima di candidarsi, per esempio.
Potrebbero fare, scusi?
Dovrebbero fare anche il certificato penale.
Ho capito, però non confondiamo le cose. Stiamo parlando di una cosa, che il test antidroga. Non c'entra niente adesso.
Non c'entra niente. Abbiamo un Parlamento che, onestamente, non, la massima istituzione a me non mi rappresenta per niente, perché tra showgirl.
No, ma Angelo, non facciamo showgirl le cose adesso, questa demagogia facile. Stiamo parlando del test. Tra l'altro sui conduttori della RAI, proposto a Giovanardi ieri, Giovanardi che è stato ospite della nostra trasmissione. Allora, di che parliamo? Lei è d'accordo con questo? I conduttori della RAI, i conduttori e i non so chi altro che ha detto, conduttori e attori, cantanti, quelli che firmano un contratto con l'ente pubblico, col servizio pubblico, devono fare un test antidroga. Lei è d'accordo?
Certo, io sono d'accordo.
Benissimo. Giovanni da Cremona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
A proposito, anch'io sono d'accordissimo.
Lei è d'accordo?
Sì. E poi vorrei fare un'altra domanda.
E come si fa questo, per curiosità, come si fa? Lei poi come si fa questa cosa non gliene frega niente, basta che si scopre un cantante drogato che ha firmato, drogato, che magari si è fatto...
Poi permette, io sono un affezionato cliente della vostra trasmissione e mi piace che mi diverte, però vorrei fare una domanda a lei. Perché si ostina a difendere i drogati?
Ma chi? Quali drogati?
Sì, lei li difende.
Ma difendo chi? Ma scusi un attimo. Ma chi sto difendendo? Mi scusi, chi sto difendendo?
Sempre nel suo ragionamento è dalla parte dei cocainomani. Sa quanti quintali, quanti tonnellate di droga si è sequestrato in Italia l'anno scorso? 150 tonnellate,
mi scusi, Giovanni,
di cocaina.
Giovanni,
l'ho detto io sul
sì,
giornale.
Sì, certo,
adesso.
Certo. Ma
150 tonnellate.
Ho capito, Giovanni, qui non c'è... Ma che c'entra difendere? Che c'entra la parola difendere i drogati? Che vuol dire?
Se tutti fanno come lei, al posto di diminuire, aiutiamo
Cioè, secondo lei io sto aiutando la diffusione della droga?
Col suo modo di fare, sì.
Ah, semplicemente perché dico che Giovanardi ha...
Li difende. Ma, io ho provato
ma non sto difendendo nessuno, né accusando nessuno.
I mobili, i genitori, che tossicodipendenti, lo sa o no?
Sì, ma Giovanni, mi scusi, ma lasciamo...
Lei li difende?
Ma chi difendo? Ma che
sì,
cosa sta
lei
dicendo?
Lei li difende, lei li difende.
Vabbè, difendo. Ma non c'è né da difendere né da attaccare, c'è da capire, basta.
C'è da farli smettere, signor.
Ho capito, ma chi è? Giovanardi che li fa smettere? Mi scusi, Giovanni.
Sì, Giovanardi fa
qualcosa. Ah, Giovanardi con questa proposta, li fa smettere, secondo lei?
Insomma, qualcosa.
Ah, è già qualcosa, vabbè.
Se uno vuole andare a fare non deve.
Però
trovare.
Parenzo, io capisco che dalle parole di Giovanni e di altri.
L'illusione.
No, capisco che dalle parole di Giovanni e di altri ascoltatori, evidentemente Giovanardi ha una certa presa con questa proposta un po' demagogica.
Ma
no?
Se l'ha fatta, infatti, siccome è un politico piuttosto navigato, sapeva che avrebbe scatenato questo putiferio e che avrebbe, come dire, tirato su i suoi fan. Non è neanche la prima volta che lo dice questo.
No, certo. Riccardo da Padova. Buonasera, Riccardo.
Quanti padovani? Io sarò molto telegrafico, forse più semplice delle argomentazioni che avete portato fino adesso. Diciamo che farei fare un test di coerenza ai politici. Cioè, io sono anch'io un politico, però a livello locale molto molto piccolo. Si tratta semplicemente di essere così coerenti da non fare un po' quello che si vuole, da saltare da una parte all'altra dell'arco costituzionale, pensando che la miriade di cittadini che si conoscono hanno bisogno di essere difesi. Se effettivamente Cagliari, io poi sono veneto e non ho proprio mandato giù il capolista durante le elezioni, se poi effettivamente questa miriade di cittadini esiste veramente, non si preoccupi che con la legge elettorale, con le preferenze, sarà sicuramente rieletto. Quindi questo è un ragionamento talmente semplice che è quasi banale, voglio dire. Non riesco a capire come mai non ci si riesca a rendere conto di una cosa così, così semplice, insomma. Forse allora.
Cioè dovrebbe dimettersi, secondo lei, scusi.
Ma io dico che facciamoli fare il ministro della semplificazione, visto che gli riesci così bene, poi a Calderoli facciamoli fare invece il ministro dello sviluppo. Calderoli è così bravo a semplificare le cose che forse ci servirebbe un ministro così.
Va bene. No, ma ho capito benissimo. Dobbiamo concludere. Caro Parenzo, a che punto sei, velocemente?
Guarda, sto entrando ora nella rossa Bologna.
Sei a Bologna? Fammi Grillo per concludere. Grillo, che non vuole venire a questa trasmissione. Grillo,
non
perché non vuole venire?
Parlare con Crociani, vaffanculo, non me ne frega niente. Non mi interessa sto fotografo con Crociani, non mi interessa.
A domani, 18:30.
Ciao, direttore.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
Non so se è proprio così, però.
Perfetto.